Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e bentornati su RBN Littoria. Sono Pasquale, come sempre, qui da Viale 18 Dicembre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera Pasquale, buonasera a tutti gli ascoltatori di RBN.
Come stai? Ti vedo carico oggi.
Sì, oggi sono molto contento, è una cosa che mi riguarda molto da vicino, una bella puntata sarà anche oggi, si dai.
Sì, infatti vedo che sei emozionato. Vabbè, di solito sono io quello che... Tu sei il nostro professore. Dobbiamo metterla così. Scherziamo. Allora, la scorsa puntata, abbiamo parlato di Gaeta. Abbiamo iniziato quello che è il ciclo di puntate, no? Sul raccontare la storia e le tradizioni dei paesi del nostro territorio, l'Agropontino. Abbiamo cominciato con Gaeta.
Gaeta, che è un paese, una città, diciamo, più che un paese, con una storia ricchissima, tant'è vero che non siamo riusciti a concluderla. Esatto. E il nostro ospite Mauro lo richiameremo.
Esatto. Infatti tornerà qui in studio Mauro del Circolo Torpedine di Gaeta per continuare quella che sarà la seconda parte della scorsa puntata. Allora, oggi parliamo di San Felice, un altro paese del nostro territorio, un paese che è pieno di storia, che è un comune denominatore con Gaeta, giusto?
Affonda anche il paese di San Felice, affonda le sue radici nel mito, ma non anticipiamo niente.
Sì, io direi di andiamo col primo brano, così rompiamo un po' il ghiaccio e poi entriamo nel vivo della puntata. Con i Modred. Allora Augusto, parliamo di mito, no? Che anche San Felice affonda nel mito, come
sì. Gaeta,
come nella scorsa puntata che abbiamo fatto con Mauro.
Il paese di San Felice, il nome completo è San Felice Circeo, e affonda nel mito perché ricorda già nel nome stesso il paese, la maga Circe, che è stata cantata da Omero nel decimo, undicesimo e dodicesimo canto dell'Odissea. Praticamente durante il viaggio di ritorno che Ulisse fa da Troia per tornare ad Itaca, a un certo punto si imbatte in questo personaggio, la maga Circe, e rimane ammaliato dalla bellezza di questo personaggio. Ovviamente poi Ulisse era uno che non si faceva mancare niente, mentre come tutti sanno i suoi compagni di viaggio vennero trasformati in porci dalla maga Circe, lui invece trascorse una piacevole vacanza diciamo così extraconiugale. E i versi, diciamo, con i quali Omero introduce questa nuova avventura di Ulisse sono questi, nella famosa traduzione di Pindemonte: e sull'isola Eea giungemmo, dove Circe, diva terribile, dal crespo crine e dal dolce canto aveva soggiorno.
Quindi cosa indicava con isola Eea?
Con l'isola Eea indicava il promontorio del Circeo, che quando Ulisse vi giunse, parliamo di circa 2000-1000 anni prima di Cristo, aveva le sembianze di un'isola, perché sul lato sud era circondato dal mare e sul lato nord era circondato da quelle che abbiamo già conosciuto, che erano le paludi pontine. Quindi l'acquitrinio praticamente circondava tutto il promontorio, dandogli proprio l'aspetto di una vera e propria isola.
Sì, infatti anche da lontano sui Lepini sembra, cioè, guardando San Felice sembra un'isola in mezzo,
sì, sì,
in mezzo al mare.
Sì, è vero. Un'altra cosa da dire sull'Odissea, che addirittura questi versi sono riportati sullo stemma araldico del paese di San Felice Circeo, e poi quello che collega, diciamo, l'isola Eea e il nido della maga Circe a Gaeta, che abbiamo visto nella scorsa puntata, è che nelle due località c'erano due fratelli. A Gaeta erano tutti e due figli del sole,
esatto.
A Gaeta c'era Aete.
Sì, che poi quando abbiamo parlato un po' dell'origine del nome di Gaeta, no? Che deriva dal fratello della maga Circe.
Esatto, Aete, il figlio del sole,
Aquila,
dalla forma,
insomma, un po' alla forma un po' particolare di Gaeta,
sì.
Del golfo di Gaeta.
Quindi a Gaeta c'era il figlio del sole e a San Felice Circeo c'era la figlia del sole. Poi la madre invece della maga Circe era Persa, che a sua volta era figlia di Oceano, e quindi a San Felice Circeo uniamo il sole con il mare praticamente.
Bene, poi a proposito di luoghi, no? che ancora oggi si possono visitare, ci sono le grotte ancora di andare a vedere.
Sì.
A proposito di Odissea, c'è ancora ad esempio la Grotta delle Capre, dove si può andare a vedere e visitare.
Ci sono molte grotte praticabili anche dalla costa, ci sono alcune grotte che sono praticabili solo circumnavigando il promontorio con la barca, e ci sono anche grotte che è molto interessante andare a vedere, ma bisogna essere esperti speleologi, non mai andare ad arrischiarsi se non si è perfettamente padroni della materia, insomma.
E prima di iniziare la puntata, sì, mi parlavi invece ancora, insomma, di prima, no? Dell'uomo di Neanderthal. Però aspetta un attimo, andiamo con un altro brano
e poi parliamo subito di quello che è successo prima.
That's right!
Augusto, prima di ascoltare Bullet for My Valentine, stavamo accennando all'uomo di Neanderthal, sì. Questa scoperta venuta nel 39, giusto?
Nel 1939, il 24 esatto. febbraio. E un elettricista, andando a cercare un nuovo deposito per il suo ristorante, si imbatté in un cranio, in un cranio umano, capovolto, circondato da una corona di pietre, e poi si accorse che addirittura il cranio aveva un foro nella parte posteriore. Quindi c'è, cioè, quasi la canzone che ha scelto prima, si potrebbe collegare un po', però il foro non era il foro,
sì, un po'.
No, il foro però non era il foro di un proiettile, come dice la canzone, ma era probabilmente un foro praticato in seguito ad un rito tribale di inumazione che poi è stato attribuito all'uomo di Neanderthal. Il caso ha voluto che in quell'epoca a San Felice c'era un nobile svizzero, un barone svizzero che era il possessore del feudo, che era anche un esperto paleontologo, e la persona che scoprì che ritrovò questo cranio, infatti pensò subito di informare questo personaggio, questo paleontologo svizzero, che immediatamente si recò sul posto. Non aveva con sé una macchina fotografica, ma si portò subito un block notes con una matita per prendere le misure e per fare il disegno di quanto è stato ritrovato, e poi ovviamente, collegando quello che aveva visto agli studi che aveva fatto, affermò che si trattava del cranio di un uomo di Neanderthal.
Ma in che parte di San Felice? Sul promontorio, dove?
No, allora, nella parte praticamente a valle del promontorio, nella zona dove adesso c'è
il
ristorante, sì, un po' dopo il porto, dove adesso c'è il ristorante che, guarda caso, si chiama ristorante Neanderthal. Prima il ristorante si chiamava Guattari, dalla famiglia che lo gestiva. Dietro questo ristorante, che poi non era altro che un grosso capannone con dei tavoli e delle panche, dietro questo ristorante c'erano delle grotte nelle quali il ristorante poi si serviva come magazzino. Questo elettricista, per andare a trovare questo magazzino, appunto, si trovò di fronte a questa scoperta abbastanza, diciamo, macabra all'inizio, però era una persona coraggiosa, non è che si faceva spaventare da... Però insomma, poteva essere una cosa poco simpatica.
Ah,
insomma.
Beh, certo. Poi il cranio, se non erro, è conservato ancora, correggimi questo se sbaglio, nel Museo Pigorini a Roma.
Sì.
Si dovrebbe trovare lì. Sì.
Si trova lì, prima era faceva bella mostra di sé, fino a quando qualche decennio fa vennero dall'America due studiosi, di cui non ricordo il nome ma non voglio neanche ricordarlo, uno statunitense e un canadese, che a Sabaudia organizzarono una conferenza per mettere in dubbio quello che era stato trovato 70 anni prima. Dobbiamo dire che...
Ah, quindi, sì. Scusa Augusto, nella grotta lì... Intanto ho sbattuto qua.
La grotta Guattari, sì, la grotta Guattari si chiama Grotta Guattari, quindi andando su internet cercando Grotta Guattari si può addirittura prenotare la visita e vedere ovviamente la ricostruzione di quello che è stato trovato, perché, come dicevi tu, il cranio originale si trova al Museo Pecorini di Roma.
Ah, ok. No, dicevo del microfono perché lo devo mettere meglio.
E vabbè, capita.
Oggi siamo un po'...
Tra telefoni, microfoni,
Siamo messi un po' scomodi, però va bene. Comunque dicevamo, però la grotta si può visitare.
La grotta è visitabile, ovviamente bisogna prenotare la visita, e si può vedere appunto la ricostruzione di quello che è stato ritrovato. È una ricostruzione molto fedele. Poi, tra l'altro, la locale Prologo, però su Il Paese, nella Torre dei Templari, ha una mostra permanente che si intitola...
Poi immagino ne parleremo.
Sì, Homo Sapiens e Habitat, anche quella si può visitare, anche quella è molto interessante, e anche lì c'è un'altra ricostruzione del ritrovamento. Certo, però vederlo nella grotta originale dove è stato ritrovato è molto più suggestivo e molto più interessante.
Ma
dicevo, di questi due studiosi americani che vogliono mettere in discussione il mito, non attribuiscono il fatto che ci sia il foro nel cranio a un rito tribale di inumazione, cosa che invece l'uomo di Neanderthal, che ha vissuto 60-70 mila anni fa, faceva, si sa, questo ormai è assodato, ma addirittura il pasto che avrebbe dovuto fare una iena durante le sue scorribande. Quello che però questi due studiosi non riescono a spiegare e che riferiscono alla casualità è il cerchio di pietre che è stato trovato intorno al cranio. Qualcuno dice che è molto improbabile che delle pietre si dispongano casualmente in forma circolare e quindi praticamente queste asserzioni sono facilmente confutabili. Però è da dire che l'unico che ha avuto il coraggio di mettere le cose come stavano è stato Antonio Pennacchi, un personaggio della nostra città, diciamo, molto discutibile, sì. Però è l'unico che ha avuto il coraggio di alzare la voce e di dire: ma che cosa state dicendo? Insomma, lui casomai l'ha detto in maniera un po' più veemente, e poi l'ha riportato in due libri con il suo modo polemico, un libro intitolato Camerata Neanderthal e un altro libro ancora più polemico intitolato Le Iene del Circeo. E chi volesse, sono libri abbastanza simpatici anche da leggere, nonostante il personaggio sia un po' così.
Sì, esatto. E poi andando un po' più avanti c'è anche l'Acropoli, se non erro.
Sì,
diciamo.
Sì, però lì facciamo un bel salto nel tempo, perché da 60-70 mila anni fa attraversiamo il mito della Maga Circe 2000-3000 anni prima di Cristo e poi arriviamo al 300, 400, 500, 600 avanti Cristo, l'Arx di Circei, che si trova sulla pianoro orientale del promontorio, nella parte più alta, e che ha delle interessantissime analogie. Come
astrali,
si faceva,
mi hai detto, esatto, anche
astrali, cosmiche, diciamo cosmiche, sì
forse è meglio, cosmiche. scusa
però astrali, sì. Vabbè, anche astrali, c'entra anche questo termine,
ma ne parliamo subito,
ne parliamo dopo. Sì,
sì, esatto, sì. Andiamo a sentire, okay, un altro brano.
Un unico caro, 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 un unico caro
Bronson con un'unica voce dall'album Brucia, un bellissimo pezzo. Allora, Augusto, torniamo al discorso cosmico.
Al discorso cosmico astrale, non era sbagliata la parola astrale. Allora, l'acropoli di Circei, probabilmente un'acropoli volsca, ha una forma trapezoidale, fin qui non c'è niente di strano. È realizzata con mura poligonali, quindi con blocchi di pietra squadrata che si incastrano una nell'altro, di dimensioni abbastanza notevoli. La forma in pianta della cinta muraria ricorda molto la costellazione del Toro. Fino a qui non ci sarebbe nient'altro da dire se non delle semplici coincidenze. Però le coincidenze cominciano a diventare un po' troppo coincidenze quando, fatte le dovute proporzioni tra le dimensioni della cinta muraria e le dimensioni invece della costellazione del Toro, e fatte le proporzioni anche con l'orientamento delle mura, si viene a scoprire, ovviamente qualche studioso ha scoperto, che all'interno della mura del lato murario che si rivolge a nord, in un preciso punto c'è una pietra da una forma particolare, diversa da tutte le altre. Se noi andiamo a vedere la costellazione del Toro, esattamente nello stesso punto, fatte ovviamente le dovute proporzioni, c'è la stella più importante della costellazione, Aldebaran. A questo punto le coincidenze cominciano a scomparire, non sembra più una coincidenza, sembra una cosa voluta. Ancora di più, se consideriamo il paese più a valle, la cinta muraria ricalca quasi perfettamente, anzi si può addirittura sovrapporre alla costellazione di Perseo. Se noi andiamo a vedere la carta cosmica, c'è una precisa relazione tra le due costellazioni del Toro e di Perseo, e questo preciso rapporto si ritrova come distanza e come angolazione fra le due costellazioni, fra l'acropoli di Circei e il paese di San Felice Circeo. A questo punto c'è qualcuno che aveva diciamo studiato i due insediamenti, considerando l'acropoli molto più antica del paese. Grazie proprio a questi studi fatti sulle costellazioni c'è un nuovo filone di pensiero che invece pensa che l'acropoli e il paese siano coevi, cioè della stessa epoca.
Fare anche un collegamento con il territorio, penso che insomma sono elementi talmente precisi che insomma è da escludere anche la casualità della cosa. Si riscontrano analogie, no? Qui nel nostro territorio, ad esempio, Norma, Cori o la stessa Sermoneta, che pochi lo conoscono, ma sul Monte Carbolino, dove c'è l'abbazia di Valvisciolo, c'è in pratica l'acropoli, le mura poligonali che sono, stiamo parlando dell'epoca preromana, quindi sono anch'esse dell'epoca preromana.
Infatti
è stata scoperta anche nei primi del Novecento anche quelle con gli scavi di Caracupa.
Sì. E ci sono sempre strutture che risalgono a 6-7 secoli prima di Cristo, quindi poco precedenti Roma in qualche caso, ma quello che sorprende è che anche a Norma, anche a Bassiano, anche a Sermoneta ci sono delle analogie tra la forma dell'impianta della cinta muraria e le costellazioni cosmiche. Poi casomai lo possiamo vedere in un'altra puntata dove parleremo proprio di questo argomento.
Beh sì, si può fare una puntata dove andiamo a vedere tutta l'analogia e approfondire questo discorso delle costellazioni
e del territorio, perché poi anche quello che i romani hanno continuato a fare era sempre collegare la città con i cicli cosmici e anche con le costellazioni.
E quindi adesso abbiamo parlato un po' del mito dell'uomo di Neanderthal, e poi siamo andati più avanti, no? di Circe, del mito, quindi andando a parlare delle acropoli e dei volsci di Circei. Parliamo un po' dell'epoca romana.
Allora,
cioè come si presentava San Felice in epoca romana?
Non si sa, perché non non sono state trovate delle non sono ancora state trovate del a parte, diciamo così, l'interno del paese, che ricalca proprio il tipico insediamento militare romano, quindi con le strade Cardo Decumano, però la cinta muraria è molto più antica. A un certo punto, come è accaduto in varie altre località del posto, quando Roma cominciò ad espandersi, i paesi che venivano a contatto con i romani avevano due possibilità: o confederarsi a Roma, come fece Terracina, e quindi ebbe un suo proprio senato, tant'è vero che sulle mura di Terracina c'è ancora la scritta SPQT, Senatus Populusque Terracinorum, oppure andavano in contrasto, non erano d'accordo con la colonizzazione romana, cosa che fecero i Volsci e che fece anche l'Acropoli di Circei. Roma era troppo potente rispetto a questi paesi, anche se confederati, e vinse, non molto facilmente, ma comunque vinse. Coriolano, che guidava tutta la confederazione dei Volsci, per un po' cercò di resistere, ma poi dovette arrendersi. Però i romani, quando conquistavano le città, non erano mai non distruggevano mai completamente i vincitori, non li umiliavano mai completamente, e dettero merito a Coriolano della sua resistenza. Tanto è vero che, ma qua facciamo un salto di un po' di un paio di mila anni, a Littoria la legione delle camicie nere era intitolata proprio a Coriolano, questo a testimonianza, insomma, del valore che era riconosciuto comunque anche a una persona che si era opposta alla conquista romana.
Beh, poi ci sono un po' di luoghi, no, che sono il simbolo di... sono luoghi simbolo dell'epoca romana a San Felice.
A San Felice sì, ce ne sono tanti. Quando i romani conquistarono la città, una delle prime cose che fecero fu un'iscrizione sulla montagna, che è ancora visibile, ma sempre meno, sulla strada che praticamente dalla parte nord porta verso la parte sud. A un certo punto c'è un'iscrizione romana, la cito un po' così: Promontorium veneris publicum circeiensium usque ad marem a termino. Poi le lettere non si leggono più tanto bene, ci sono varie interpretazioni. Quello che però si capisce è che era un termine topografico, o come diremmo meglio oggi, un punto trigonometrico. A San Felice, sul picco di Circe, che è il punto più alto della montagna, 541 metri sul livello del mare, c'è una colonnina trigonometrica di prima categoria. Nel Lazio sono sei, è uno dei sei punti con i quali si riesce poi a fare tutta la ricostruzione topografica del territorio. E anche in epoca romana il promontorio del Circeo era uno dei punti di riferimento di tutto il territorio del Lazio. E poi ci sono state trovate queste sempre anche in epoca più recente, fine 800, inizio 900, le fonti cosiddette di Lucullo.
Oggi sono completamente abbandonate,
sì, che in paese sono sempre state chiamate la bagnaia, perché praticamente erano un posto molto comodo per andare a lavare i panni, anche se sono molto distanti dal paese, però all'epoca non si aveva paura di andare col carretto, di fare chilometri andata e ritorno. È un'acqua molto povera di calcio, quindi è adattissima per persone che soffrono di ipertensione, però bisogna stare attenti a bere quest'acqua a digiuno, perché ci sono stati casi di svenimenti, niente di preoccupante, però ecco, a me non è mai successo di svenire, anche se bevevo a digiuno.
Io mi ricordo che quando erano aperte andavo sempre da piccolo.
Beh, da Roma poi c'erano la domenica soprattutto le automobili targate Roma, che riempivano le dammigiane per tutta la provvista settimanale o mensile, insomma.
Altri posti, però ne parliamo tra poco. Spezziamo un attimo con un brano e torniamo subito.
Benissimo. Separation
iniziato a parlare della testimonianza romana, cioè di luoghi di testimonianza romana a San Felice, fino a, siamo arrivati alle fonti di Lucullo.
Sì, abbiamo parlato del punto trigonometrico. E altre presenze significative sono la Fossa Augusta, praticamente una infrastruttura che consentiva di evitare il periplo a chi faceva navigazione da diporto, consentiva di evitare il periplo del promontorio nel caso molto frequente di correnti marine sfavorevoli. Praticamente dal lago di Sabaudia, dal lago di Paola, c'era un canale che correva parallelo alla montagna, al piede della montagna, fino a raggiungere il lato opposto del promontorio, la cosiddetta Fossa Augusta. In questo modo la navigazione poteva scorrere tranquillamente senza interruzioni durante tutto il corso dell'anno. La cosa fu completata dall'imperatore Nerone, che realizzò l'estuario del lago di Sabaudia e il lago di Paola sul mare. Esiste ancora oggi questo estuario, è stato qualche anno fa oggetto nella parte nord, esatto,
Paola, no?
Esatto, proprio sotto Tre Paola. L'estuario, quello, è dovuto a Nerone. Nerone ovviamente è l'autore anche dell'Istmo di Corinto, quindi un imperatore che era riuscito a fare un'opera di ingegneria così grande, per lui fu un gioco da ragazzi quello di far realizzare l'estuario del lago di Paola sul mare. E un'altra testimonianza romana a San Felice è la villa di Marco Emilio Lepido, il triumviro, che quando fu insieme ad Augusto e a Marco Antonio costituì il secondo triumvirato dopo la morte di Cesare, ma quando l'imperatore Ottaviano Augusto prese il potere, praticamente consolidò nelle sue mani tutti i tre poteri dell'impero romano dopo aver sconfitto Marco Antonio, o meglio, prima di sconfiggere Marco Antonio, relegò il suo ex alleato e rivale Marco Emilio Lepido in un esilio dorato in una villa di proporzioni veramente magnifiche, proprio sotto il paese di San Felice Circeo. Di questa villa oggi non c'è praticamente più niente, ci sono solo i basamenti, utilizzati ovviamente come cantine, come stalle, che furono addirittura utilizzati come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Sulla costruzione vera e propria c'è un'altra costruzione civile. E villa romana, c'è un rilievo molto preciso fatto nel 1700 che si trova addirittura nel castello di Sermoneta, il rilievo della villa romana di Marco Emilio Lepido. L'ho scoperto facendo una visita al castello di Sermoneta, ho individuato la planimetria del paese di San Felice, e nella posizione ovviamente della villa di Marco Emilio Lepido ci sono i rilievi delle antiche strutture murarie.
In questi luoghi, no? Sì. Ad esempio, prima abbiamo parlato delle fonti di Lucullo, che prima erano visitabili, adesso sono tutte praticamente abbandonate. Invece quest'altre, che io sinceramente non ci sono mai andato, quindi non so con certezza se sono visitabili.
Allora, la villa di Marco Emilio Lepido da pochi anni è anch'essa visitabile, perché il comune di San Felice si è occupato di acquisire la zona, di accomodarla in ordine e di renderla visitabile. Certo, bisogna sempre prenotare, la visita è guidata, e si può vedere come dicevo prima, il basamento della villa, però è sempre molto interessante. Ci sono ovviamente tutte le opere che sono innegabilmente romana, l'opera testaceum, l'opera reticolatum, tutti i tipi di muratura tipici dei romani. E ogni tanto si trova qualche reperto fittile in terracotta, e c'è qualche resto di alabastro, perché sul sulla montagna di San Felice c'era anche una cava di alabastro abbastanza pregiato, quindi sicuramente era utilizzato per adornare la villa.
Beh, auspichiamo che ci sia un po' più di attenzione, no, verso questi luoghi che sono il simbolo della nostra, della nostra storia.
Sì, è veramente auspicabile questa cosa qui. Poi l'impero romano è caduto e noi ci siamo comportati un po' come i barbari, abbiamo continuato a dimenticarci di questa grandiosa civiltà.
Beh, e a proposito di caduta dell'impero romano, parlavamo di Gaeta che dopo la caduta sono un po', diciamo, la cinta muraria è stata costruita appena dopo la caduta dell'impero romano proprio per la sua posizione strategica. Invece come si presentava San Felice dopo la caduta dell'impero romano?
San Felice dopo la caduta dell'impero romano il paese praticamente restò in balia delle scorrerie saracene che dall'VIII IX secolo d.C. cominciarono ad essere praticamente molto frequenti. Qualcuno dice che i pirati si rifugiassero nelle grotte sul versante sud che comunicavano direttamente con il mare di cui abbiamo parlato un po' prima e per questo motivo si insediarono ad un certo punto i cavalieri templari, i monaci templari, proprio per difendere le coste dall'invadenza dei turchi, dei saraceni.
Beh, poi ci sono molti insediamenti, no, dei templari qui nel nostro territorio, con Fossanova, Valvisciolo, Bassiano, che poi ovviamente andremo a riprendere forse.
Sì, forse è il caso di fare una puntata apposta sulla presenza dei cavalieri templari nell'Agro Pontino. Oltre ai cavalieri templari, ma parliamo di qualche secolo dopo, i papi, visto che le incursioni saracene continuavano imperterrite, siamo arrivati quasi al 1400-1500, realizzarono una serie di torri di avvistamento che praticamente da Sperlonga, dove c'era il confine con il Regno di Napoli, arrivavano fino a Roma. Qui in zona da noi ne avevamo diverse, una a Fondi, una un po' più a nord a Monte San Biagio, poi appena doppiato il porto di Terracina ce n'erano due sulla parte costiera delle dune che adesso non ci sono più tra Terracina e San Felice, Torre Olevola e Torre Vittoria. Poi sul promontorio cominciava dalla parte est Torre Fico, poi c'era Torre Moresca o chiamata anche Torre Cervia, praticamente a metà della montagna. Poi sul lato opposto c'era Torre Paola, poi si andava ancora più su, c'era la Torre di Fogliano che è stata distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale dagli americani durante lo sbarco a Anzio, e per arrivare fino a Torre Astura che era la più antica e si trovava addirittura su un'antica peschiera romana. Qui praticamente stiamo parlando del 1500, quindi su una peschiera realizzata circa almeno 1200-1300 anni prima. Poi sulla storia di Torre Astura bisognerebbe fare una puntata a parte, perché dopo la battaglia di Tagliacozzo vi si rifugiò Corradino di Svevia, ma qui stiamo parlando di un periodo ancora storico, ancora diverso. La torre era di proprietà della famiglia Frangipane che tradì Corradino di Svevia, i Frangipane tradirono l'ospitalità perché andarono di notte a Roma, denunciarono la cosa al Papa e il Papa fece arrestare Corradino di Svevia, lo fece tradurre a Napoli dove poi fu decapitato. Però questa è una storia a parte, che sì, vediamo sì in tangente.
Ma poi a San Felice c'erano anche i Caetani, no? Che prima durante la pausa mi dicevi il confronto sempre con Gaeta,
con Gaeta.
Sermonella e quindi con quello che è il nostro territorio, che poi ci sono molte cose che ci accomunano nei vari paesi. Però
ne parliamo ancora dopo.
Sì, che abbiamo preso un bel po' di tempo,
certo.
Ascoltiamo un brano e torniamo subito.
Va benissimo.
E poi parliamo anche di San Felice,
dei tempi più vicini a
esatto.
noi, certo. We'll be right back.
anche dei Megadeth, una cover dei Black Sabbath, il gruppo di punta di Augusto.
Di punta no, però li conosco, gruppi storici non si possono non conoscere.
Bene, bene. Allora, diciamo dei Gaetani, no? Che hanno tenuto il feudo di San Felice per 4 secoli.
Per 4 secoli, la famiglia nobiliare che ha tenuto più di tutte le altre il feudo di San Felice, dal 1300 al 1700. Poi si sono succeduti i Ruspoli, gli Orsini, varie altre famiglie romane e locali, sempre nobili, fino a quando nel 1808 la Santa Sede, perché ricordiamo il comune di San Felice Circeo faceva parte dello Stato Pontificio, fino a quando la Santa Sede cedette vendette il feudo a un principe polacco, Stanisław Poniatowski, che lo tenne per poco tempo, però fu quello che più di tutti gli altri lo valorizzò. Tant'è vero che realizzò sulla Torre dei Templari l'orologio che c'è ancora da oggi. È un orologio che ha solamente 6 ore sul quadrante invece di 12. Praticamente ci sono le ore del mattino, le ore del giorno, le ore del pomeriggio e le ore della notte. Quindi ci sono per 4 volte 6 rintocchi invece che 12 rintocchi per 2 volte. Poi ci fu ovviamente l'occupazione napoleonica. Anche i francesi lasciarono il loro segno perché realizzarono quella che in località Punta Rossa è conosciuta come la batteria, era un fortino di artiglieria francese,
napoleonico
sì. Gli inglesi, per contrastare i francesi, bombardarono la batteria, ma distrussero invece Torre Cervia, che rimase un rudere fino agli anni 50-60, quando poi fu restaurata e divenne una villa.
Beh, parliamo del stiamo parlando dell'epoca napoleonica,
napoleonica,
no?
Sì.
Qui è molto, cioè nella zona c'è stato molto il brigantaggio. È stato anche colpito San Felice da questo fenomeno.
Allora, quello che noi chiamiamo fenomeno. Sì, brigantaggio, era praticamente l'opposizione all'occupazione del Regno di Sardegna, e anche tra San Felice e Terracina ci furono vari briganti, non famosi come quelli di Idri, però ci furono anche in zona episodi. Comunque, bene o male, poi il comune di San Felice si rassegnò a diventare un comune del Regno d'Italia, e tant'è vero che cambiò nome proprio durante il regno di Vittorio Emanuele II in San Felice Circeo, perché bisogna sapere che dopo l'Unità d'Italia, per differenziare i nomi dei paesi, perché il Regno di Sardegna venne ad acquisire tutto il Regno delle Due Sicilie, tutto lo Stato Pontificio, tutto il Granducato di Toscana, era molto frequente il caso di paesi che avessero lo stesso nome. Di San Felice ce n'erano ben 11, e quindi ognuno di questi 11 paesi aggiunse un titolo proprio per differenziarsi, e in quell'occasione il paese di San Felice divenne San Felice Circeo. E poi dall'epoca del Regno d'Italia il feudo passò a un barone svizzero, il barone Aguet, che poi lo passò per motivi di eredità familiare a un altro barone sempre svizzero, Blanc, che fu quello che poi il paleontologo che attribuì all'uomo di Neanderthal il cranio ritrovato nella grotta Guattari.
Esatto, di cui ne parlavamo a inizio.
Esatto, sì, e arriviamo praticamente così all'epoca della bonifica delle paludi pontine. Anche a San Felice ci fu una partecipazione diretta, perché fu aperta una cava a mezzo monte, praticamente metà della montagna, una cava calcarea per realizzare le massicciate stradali. Fu realizzato il borgo di Montenero, quindi architettura razionalista. Sulla spiaggia di Sabaudia il conte Volpi di Misurata realizzò la prima villa, oggi ce ne sono tantissime da Sabaudia a Latina di queste ville. A parte la villa del conte Volpi di Misurata è riconoscibile perché sembra quasi un tempio classico. Il conte Volpi di Misurata fu anche ministro delle colonie e un grande amante del cinema, tanto è vero che alla Biennale del Cinema di Venezia, fino a poco tempo fa, c'era la Coppa Volpi che era intitolata proprio al Conte Volpi di Misurata. Oggi sembra che questa, siccome era un fascista, questo premio pare che sia in pericolo, non venga più assegnato dalle prossime edizioni, correva questa voce qua. Un'altra cosa interessante da vedere è che praticamente appena finita la bonifica, o meglio prima anche della bonifica, da San Felice fino a Terracina c'era una distesa di uva moscato, il famoso moscato di Terracina.
È molto famosa quella zona per il moscato.
Per il moscato. E molte di queste, queste vigne furono piantate dai prigionieri austro-ungarici durante la Prima Guerra Mondiale. Sicuramente poi a Vienna le vigne di Riesling le avranno piantate i nostri prigionieri italiani, che erano stati fatti prigionieri dagli austriaci. Però ecco, c'era questo scambio, visto che tutti i contadini erano a fronte, i prigionieri degli eserciti nemici venivano utilizzati per i lavori agricoli in campagna.
E poi il moscato, poi faremo anche una puntata sul commercio fluviale, e i sandalari di Terracina e San Felice esatto, portavano il moscato per il cavata, che poi diventa il sisto.
Bellissima questa cosa, sì, molto interessante. Anche perché poi
nelle zone di Sermoneta, Norma,
sì. E poi comunque il moscato di Terracina, che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale veniva esportato addirittura fino a Torino, partivano i camion da Terracina, arrivavano fino a Torino, fino a Milano, però a quel punto cominciò a manifestarsi un fenomeno un po' contro quello che abbiamo detto che è il mito, perché San Felice dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa un centro turistico. Già prima della Seconda Guerra Mondiale avevano la villa a San Felice l'ammiraglio Carlo Bergamini e il generale dei Carabinieri Callari, quindi persone di un certo rilievo. Dopo la guerra il paese fu meta di politici di primo ordine, a cominciare da De Gasperi, Alcide De Gasperi, ma anche Giulio Andreotti. E a questi poi seguì tutto il jet set del cinema italiano. Una delle ville del Faro fu di proprietà di Anna Magnani, fu praticamente testimone questa villa dell'amore così tra la Magnani e Massimo Serato. Però c'erano anche rapporti un po' più tranquilli, come quello per esempio tra Renato Rascel e Giuditta Salterini, che anche loro avevano la villa al Faro, sì, sul gossip. Negli anni 60 e 70 trascorrevano le vacanze in una di queste ville Ugo Pagliai con la figlia di Gassman, Paola Gassman. C'era anche la villa di Alberto Lupo, tanto è vero che sia Alberto Lupo che Anna Magnani quando morirono chiesero di essere sepolti nel cimitero di San Felice.
Invece il Parco Nazionale del Circeo quando è stato?
Il Parco Nazionale, dobbiamo fare qualche passo indietro, è stato istituito durante la bonifica delle paludi pontine nel 1934-1936, era uno dei quattro parchi nazionali storici, poi adesso sono molti di più, insieme al Parco Nazionale dello Stelvio, a quello del Gran Paradiso e al Parco Nazionale d'Abruzzo.
No, perché prima parlavi anche di cinema e se non ricordo male hanno già un film Scipione l'Africano.
Il famoso film Scipione l'Africano sulle dune di Sabaudia. È un film mito del regime del ventennio.
Ah ok, ma non c'era anche nel Parco del Circeo, mi ricordo?
Sì, alcune scene sono state girate anche nel Parco Nazionale del Circeo, sì.
Perfetto, perché no, non volevo, no, cioè, no, magari no, mi no, ricordavo
no.
Male.
No, mi ricordi bene,
Allora, siamo quasi arrivati alla fine, però prima di parlare dei giorni nostri andiamo con l'ultimo pezzo e poi così andiamo in chiusura parlando chiudiamo. Un po' di San Felice oggi.
San Felice oggi.
quasi arrivato alla fine, ma prima facciamo un accenno su San Felice ai giorni nostri.
Come oggi? Allora, è sempre un centro turistico, abbiamo visto come il gossip romano si trasferisse a fare le vacanze estive molto volentieri sulle ville in località Punta Rossa. Questi attori portarono dietro di sé tutta una schiera di facoltosi professionisti sempre dalla capitale, ingegneri, avvocati, medici, e il sanfeliciano preferì passare dall'agricoltura, da fare il contadino, a fare l'affittuario di ville, e questo però portò a far sostituire le vigne di Moscato di cui abbiamo parlato prima con lottizzazioni edilizie, villetta schiera.
Ci fu una speculazione intorno agli anni 60-70.
60 e 70 soprattutto, ma anche poi all'interno del paese tutte quelle che erano le cantine vennero trasformate in mini appartamenti. Ci fu proprio una speculazione fondiaria edilizia, ci fu una vera e propria violenza sul territorio. Anche il porto turistico, che per carità dà lavoro a metà del paese, fu realizzato però a spese della distruzione di una parte di scogliera.
Beh, poi in merito a speculazioni e anche difesa dell'identità del territorio, nell'88 c'è stata anche una protesta, no, dei cittadini che hanno difeso le
cicloniche. Sì, perché c'è stata questa speculazione edilizia che praticamente non si arrestava più di fronte a niente. Per realizzare un finto restauro delle mura ciclopiche dell'acropoli, delle mura poligonali, stavano mettendo a rischio proprio l'esistenza stessa della struttura muraria. Solamente grazie a un gruppo di cittadini che volontariamente si coalizzarono, fu occupato il cantiere, furono bloccati i lavori, fu impedito di proseguire i danneggiamenti che però già erano stati reparabili, e quindi quello che la violenza del territorio che stava ribaltando il mito, per colpa della malvagità di alcune persone, è stato possibile fermarla grazie alla volontà di altre persone invece che si sono opposte per rispettare senza nessun vantaggio economico, ma solamente per rispettare i luoghi della propria
difesa, insomma, della propria storia,
della propria identità.
Esatto. Allora, noi con questo vi lasciamo e torniamo tra due martedì con un'altra puntata. Ringraziamo i nostri ascoltatori che ci seguono.
Grazie per l'attenzione.
Voi restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera, noi quindi torneremo e dai.
Thank you.